Eccoci qui, ci siamo, sono le 11:01, questa è Radio Popolare Pubblica. Una buona giornata a tutte e a tutti da Lele Liguori. Fermo preventivo fino a 12 ore, perquisizioni immediate, zone rosse, DASPO estesi, stretta sul possesso di armi e coltelli, estensione della flagranza differita e nuove norme restrittive su immigrazione e protezione. Sono i provvedimenti contenuti nel cosiddetto decreto sicurezza. Un decreto approvato dal Consiglio dei Ministri ormai più di 2 mesi fa, il 5 febbraio scorso, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale quasi 3 settimane dopo, il 25 febbraio, e il governo sta per scadere tra poco più di una settimana. Buongiorno e benvenuta ad Elisa Pirro, buongiorno.
Buongiorno e bentrovati tutti.
Senatrice del Movimento 5 Stelle, fa parte della Commissione Affari Costituzionali, giusto?
Sì.
Dov'è finito il decreto, quello cosiddetto sulla sicurezza?
È bloccato in commissione, stiamo votando gli emendamenti, siamo arrivati più o meno a metà dell'articolo 4 e si prospetta probabilmente un arrivo in aula senza mandato al relatore, vuol dire che la commissione non conclude l'esame del provvedimento e si va in aula con il testo che è arrivato dal Consiglio dei Ministri, quello pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Che diciamo così, non è proprio un bel biglietto da visita per il provvedimento.
È uno strappo in qualche modo dalla maggioranza?
Beh sì, è evidente che ci sono secondo noi tantissime criticità, le opposizioni hanno presentato moltissimi emendamenti, circa 1000, su ognuno di questi stiamo intervenendo in commissione con dichiarazioni di voto. Questo ovviamente rallenta i lavori, è una pratica di ostruzionismo consentita dal regolamento, questo perché non condividiamo ovviamente i contenuti del decreto.
Allora, dicevamo che arriverà in aula questo provvedimento tra oggi e domani, giusto? Questo mi sembra di aver capito.
Sì. La previsione è quella, in teoria dovrebbe essere domani, perché oggi c'è un altro decreto in scadenza che è il decreto PNRR, però poi dipende dalla conferenza dei capigruppo che è convocata oggi alle 15 decidere l'ordine con cui verranno presentati all'aula.
Senatrice Elisa Pirro del Movimento 5 Stelle, le faccio una domanda un po' a bruciapelo. Le chiedo se per caso dentro l'opposizione in questi giorni, se non addirittura in queste ore, qualcuno non abbia cominciato a ragionare sul dopo, no? Dicevamo, tra poco più di una settimana questo decreto diventerà legge dello Stato, con dentro dei provvedimenti che, come è stato ricordato più volte in queste settimane anche qui da Radio Popolare, sono provvedimenti che ledono un po', no, le norme del diritto, dello Stato di diritto, come il fermo preventivo, quelle 12 ore di fermo che sono consentite. Qualcuno ha cominciato a pensare ad una campagna referendaria per l'abrogazione di queste norme dentro l'opposizione?
Ma al momento non se ne sta ancora discutendo. Io ricordo a tutti che comunque queste norme sono già in vigore, perché il decreto, certo, è immediatamente efficace dal momento in cui è pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Vediamo poi effettivamente come uscirà dal Parlamento, perché non è detto che poi non ci siano degli accordi dell'ultimo minuto per qualche modifica, anche se mi sembra piuttosto improbabile visto come sono andati i lavori fino ad oggi, e poi si vedrà immediatamente dopo come agire e quali interventi è possibile fare. C'è sempre la possibilità del referendum abrogativo, però ricordo che pende la mannaia del quorum in questo caso, e quindi, certo, diventa più complicato.
Mi dica se nel corso di questi quasi 2 mesi di iter parlamentare, per come lo ha seguito lei, senatrice Pirro, ci sono state delle modifiche che la maggioranza ha presentato e si è votata durante appunto l'iter parlamentare, oppure no? Siamo a una versione che sostanzialmente è quella uscita dal Consiglio dei Ministri e probabilmente passata anche dal Quirinale prima di arrivare nelle aule parlamentari. Sentiamo un rumore di fondo purtroppo abbastanza serio, dottoressa senatrice Pirro. Adesso va meglio. Va meglio, ma non la sento più, quindi direi che...
Mi è stata temporaneamente perché sono in stazione, sto partendo per Roma.
D'accordo, allora chiaro.
C'era un treno in passaggio che faceva un po' di rumore.
Benissimo.
Al momento non sono state approvate modifiche, seppure anche i parlamentari di maggioranza abbiano presentato alcuni emendamenti, ma questi sono, come si dice in gergo tecnico, accantonati, ossia sono fermi per una successiva valutazione in attesa di un eventuale testo alternativo con qualche modifica che propone il governo per far sì che abbia tutti i requisiti per poter essere approvato. Quindi ci sono una serie di emendamenti accantonati, quasi tutti di maggioranza, ossia tutti quelli di maggioranza al momento sono stati accantonati per una successiva valutazione, mentre invece quelli di opposizione quasi tutti bocciati, solo qualcuno è accantonato perché evidentemente il fiume di parole che stiamo spendendo ogni tanto fa breccia nel muro della maggioranza e trova un minimo di possibile condivisione, però nessuna modifica è stata formalmente approvata ad ora.
Questo provvedimento, cioè il decreto cosiddetto sulla sicurezza, dicevamo che scade tra una decina di giorni, deve essere quindi convertito, la maggioranza ci riuscirà a farlo ovviamente entro questi prossimi 10 giorni, fa parte di un insieme di norme che alcuni studiosi o ex magistrati, come ad esempio Nello Rossi, hanno chiamato il diritto penale della destra. Non so se lei, senatrice Pirro, ne ha mai sentito parlare, perché in ogni caso le faccio ascoltare a lei, come agli ascoltatori e alle ascoltatrici, che cos'è questo diritto penale della destra di cui questo decreto fa senz'altro parte. Nello Rossi è stato magistrato, oggi fa il direttore della rivista Questione Giustizia, che è la rivista trimestrale di Magistratura Democratica.
Guardi, dopo quasi 4 anni di governo della destra si sono succeduti tutta una serie di provvedimenti, per lo più decreti legge, anzi quasi sempre decreti legge, che hanno costruito un vero e proprio diritto con alcune sue caratteristiche difficilmente individuabili, perché poi è una normativa frammentaria, slegata, ma comunque alcune cose sono chiare. È un diritto penale della perenne emergenza. Il governo usa sempre i decreti legge, anche quando aveva iniziato sul pacchetto sicurezza l'iter legislativo ordinario, poi lo ha convertito in decreto legge. Quindi è un diritto penale nell'insegna dell'emergenza. Ed è un diritto penale del nemico e dell'amico, perché sceglie come bersagli della repressione quanti vivono nel disagio sociale, gli irregolari, i dissenzienti, i protestatari, gli alternativi e naturalmente i migranti, da un lato. E dall'altro lato, attraverso l'abrogazione dell'abuso d'ufficio, la modifica del reato di traffico di influenza, sostanzialmente si è rivolto a tutta una serie di classi sociali, garantendogli insomma l'immunità per determinati comportamenti anche illegali, e quindi è un diritto penale insieme del nemico e dell'amico, il che naturalmente è una cosa che può destare non poche preoccupazioni, anche perché il diritto penale della destra è l'unica riforma tra molte virgolette che ha fatto la destra, perché il referendum ha sancito la fine della riforma costituzionale, del tentativo di riforma costituzionale, il premierato è stato accantonato, l'autonomia differenziata è stata oggetto di modifiche di interventi da parte della Corte, quindi la destra si ritrova solo con questo diritto fatto di aumento di reati, aumento di pene, aumento di aggravanti, come ho detto, con alcune caratteristiche veramente di segno classista e autoritario.
Allora, adesso voglio ritornare ad una delle questioni che abbiamo visto prima con la senatrice Elisa Pirro, e in particolare le questioni che hanno a che fare con il fermo preventivo. Le chiedo, dottor Nello Rossi, quali lesioni provoca allo Stato di diritto una misura come quella del fermo preventivo?
Guardi, tutte le volte che si attribuisce un potere discrezionale sulla libertà personale alla polizia, occorre essere attenti, calibrati. La polizia opera sul territorio, svolge una funzione probabilmente fondamentale, ma può anche avere, se ha degli strumenti di cui può abusare, c'è il rischio che questi abusi si verifichino. È il caso di questo fermo preventivo di polizia, qui non c'è nessun reato commesso in flagranza, nessun fatto specifico. Ci sono delle persone che vengono sulla base di precedenti comportamenti, eccetera, vengono considerate sospette, pericolose, e quindi è un diritto del sospetto. E si può andare a casa loro alla vigilia di una manifestazione e dirgli: seguici in caserma, stai fino a 12 ore a disposizione della polizia. A me pare, sulla base, diciamo, di parametri abbastanza, diciamo, discutibili, discrezionali. La legge dice deve sussistere un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione. Quindi io sospetto che tu possa fare qualcosa, e sulla base di un sospetto ti restringo la tua libertà per un arco di tempo di 12 ore. È un salto di qualità che io considero abbastanza preoccupante, su cui è giusto richiamare l'attenzione dei cittadini. Il Parlamento può fare poco, perché come si è detto, il Parlamento viene sostanzialmente bypassato attraverso i voti di fiducia
della maggioranza. Certo, c'è una questione però legata sempre a questo fermo preventivo, è che quelle 12 ore di fatto rappresentano anche la negazione poi del diritto ad esprimersi, a manifestare, perché in quelle 12 ore ovviamente le manifestazioni, gli eventi programmati sono belli che finiti, e quindi in qualche modo attraverso questo fermo preventivo viene ad essere colpito anche il diritto, no, alla manifestazione del pensiero, del dissenso e quant'altro.
Certamente c'è una possibilità di incidere sullo svolgimento di manifestazioni, precludendo a tutta una serie di persone la partecipazione, sulla base, come ho detto, di una valutazione discrezionale di sospetto di pericolo da parte della polizia, con tutto quello che questo comporta in termini di possibili non abusi.
Le faccio un'ultima domanda, dottor Nello Rossi. La flagranza cosiddetta differita, una misura di per sé eccezionale, con il decreto sicurezza questa misura viene in qualche modo ampliata a nuovi casi. Innanzitutto, che cos'è la flagranza differita?
Allora, la polizia può intervenire nella flagranza di un reato grave quando vede che qualcuno sta commettendo un reato. Naturalmente può e deve anche intervenire. Paradossalmente, in alcuni casi addirittura un privato, di fronte a gravi reati che si svolgono sotto i suoi occhi, ha un potere di arresto. Quindi la flagranza è l'immediatezza: vedo qualcosa di rischioso, di pericoloso, vedo la commissione di un reato e intervengo subito. La flagranza differita è una sorta di artificio, cioè si considera, si attribuisce alla polizia lo stesso potere che ha quando assiste a un delitto in un momento differito. All'inizio è cominciato negli stadi, no? Si diceva: ma io, la polizia non può intervenire in una curva quando ci sono episodi di violenza, perché la massa impedisce sostanzialmente un intervento immediato. E allora, sulla base delle immagini acquisite, eccetera, è possibile che la polizia intervenga successivamente sulla base della flagranza differita. Il punto è questo, che questa flagranza, le fattispecie, le ipotesi di flagranza differita si stanno moltiplicando, e quindi moltiplicando al di là delle situazioni forse di assoluta necessità, e quindi questa moltiplicazione fa sì che alla polizia viene dato un potere ancora una volta di intervenire sulla libertà personale dei cittadini in situazioni naturalmente che poi verranno accertate, ma solo successivamente dall'autorità giudiziaria. Cioè è un aumento dei poteri della polizia nei confronti del cittadino che può essere privato della libertà in tutta una serie di ipotesi. La flagranza differita va trattata con molta cautela, ridotta alle ipotesi di assoluta e indiscutibile necessità.
Questa dunque è l'opinione dell'ex magistrato Nello Rossi, oggi direttore della rivista Questione Giustizia di Magistratura Democratica. Al telefono c'è ancora la senatrice Elisa Pirro, sono le 11:15 minuti, questa è Pubblica. Radio Popolare ha sentito, senatrice, l'opinione di Nello Rossi. Bisogna andarci molto piano con questo tipo di fattispecie di reati, e per questa ragione invita alla cautela. La Presidente del Consiglio qualche giorno fa, Giorgia Meloni, un paio paio di settimane fa, ha detto che il decreto sicurezza è un decreto che funziona, e a riprova di questo suo funzionare, secondo l'opinione della Presidente del Consiglio, ci sono stati quegli arresti preventivi, quei fermi preventivi, 91 anarchici fatti dalla polizia il 19 marzo scorso, quando c'era stata una manifestazione in ricordo dei due anarchici morti per un'esplosione, probabilmente mentre stavano confezionando un ordigno. Ha sentito qual è la valutazione che fa la Presidente del Consiglio? Il decreto funziona, ci sono le prove, dice lei.
Ma guardi, le prove poi si valutano nel tempo e sulla lunga distanza con dati oggettivi, non può essere un singolo episodio e un fermo in occasione di un'unica manifestazione quella che dimostra l'efficacia. Oltretutto questo genere di norme, questo panpenalismo selvaggio a cui stiamo assistendo, in tutti gli studi sociologici sul lungo termine dimostrano di non essere mai efficaci, perché gli interventi efficaci per aumentare la sicurezza, il senso di sicurezza dei cittadini, sono quelli che intervengono sulle cause, e in questi 3 anni e mezzo di governo noi abbiamo visto smantellare provvedimenti che intervengono sulle cause del disagio sociale e abbiamo visto invece aumentare reati che seppure nel breve termine può sembrare dare dei risultati, non li dà mai sul lungo termine, ovunque siano state applicate queste norme. A noi sembra solo che ci sia una giustizia sempre più classista, debole con i forti e forte con i deboli, e che poi si voglia semplicemente inseguire la notizia del momento per avere un po' di risonanza mediatica, senza però ottenere nessun risultato reale per i cittadini. È stato così con il decreto reinfarti, che seguiva a un evento rilanciato dai media, e così adesso dopo la manifestazione di Torino, ma gli esempi sono innumerevoli di come i decreti si susseguano a fondi notizie e titoli giornalistici.
Senatrice Elisa Pirro, con un po' di fatica siamo riusciti ad ascoltare e a capire il senso delle sue parole, del suo ragionamento, per cui io la ringrazio per essere stata qui con me stamattina e la saluto, le auguro una buona giornata e a presto, buon viaggio.
Grazie a voi, buona giornata.
Elisa Pirro è senatrice del Movimento 5 Stelle, fa parte della Commissione Affari Costituzionali e ha seguito e sta seguendo un po' l'iter del provvedimento, del decreto sulla cosiddetta sicurezza, che è in discussione al Senato e che entro 10 giorni dovrà essere convertito in legge. Intanto saluto e do il benvenuto al mio ospite successivo di questa mattina, che è Pietro Colapietro. Buongiorno e benvenuto.
Buongiorno, bentrovati.
La senatrice del Movimento 5 Stelle era in treno, lei è appena sceso da un aereo, speriamo che le linee reggano. Pietro Colapietro è il segretario generale del SILP-CGIL, il sindacato della polizia della CGIL. Allora, la prima cosa che le voglio chiedere è un suo giudizio complessivo su questo decreto che sta per diventare legge dello Stato. Voi che opinione avete espresso, quale posizione politica più che opinione avete espresso su questo decreto?
Un decreto non si nega a nessuno, mi sembra di poter dire con elementi a supporto questa cosa, perché mi sembra che c'è un ricorso continuo ai decreti, come se dovessimo sempre correggere qualcosa. Allora delle due l'una: o quelli che si sono fatti prima effettivamente servivano a poco, o c'è un'esigenza di decretare per dare delle risposte alla pancia. Noi abbiamo bisogno di altro, lo abbiamo sostenuto, a iniziare da elementi di ausilio che non abbiamo, da assunzioni straordinarie che servano per andare oltre il turnover e non di una decretazione a distanza di 2-3 mesi.
Ecco, quello che voi avete sostenuto come sindacato SILP della CGIL è che questo decreto sicurezza scarica sulle spalle dei poliziotti costi e rischi inutili, avete scritto. In che senso?
Perché siamo di meno rispetto all'anno precedente, sicuramente le incombenze crescono, non siamo in grado di mettere le volanti sufficienti sul territorio, Di conseguenza già si lavora oltre l'ordinario per molte ore e tutto questo naturalmente grava sulle condizioni di lavoro e di vita del singolo operatore e non credo che vada in quella direzione. E nella direzione giusta questo decreto.
C'è ancora un'altra parte che mi interessa, come dire, che lei possa esprimerla con qualche parola in più della semplice espressione, cioè a dire questo decreto sceglie la strada della repressione emergenziale e della comunicazione mediatica. Cito tra virgolette una sua dichiarazione di qualche giorno fa. Che cosa vuol dire più nel dettaglio, Colapietro?
Voglio dire che ci sono alcuni problemi che vanno affrontati non con interventi di polizia, restringendo, aumentando le pene, aumentando le sanzioni, perché non si va alla radice e rimarrebbero esattamente così come sono. E allora ci sembra di operare sempre in continua emergenza. La polizia non può essere impiegata soltanto per le emergenze. La polizia va a dover fare un servizio legato alla prevenzione e soprattutto di effettivo contrasto alla criminalità, dove io ritengo che ci siano delle carenze effettive.
Del tipo? Quali tipo di mobile, carenze?
Le squadre mobili, che sono quelle, voglio dire, preposte a contrastare la criminalità, sono in forte difficoltà per quanto riguarda i mezzi, gli strumenti e gli uomini. Questi decreti spingono verso le frontiere, verso l'ordine pubblico, verso l'emergenza, verso il vigilare e non nella direzione, voglio dire, no? Effettiva, quello allora, di dare no, una risposta non emergenziale ma strutturata.
Queste norme di cui stiamo parlando stamattina, essendo contenute in un decreto legge, sono entrate in vigore già da quasi 2 mesi, adesso devono essere convertite definitivamente in legge e sono norme che, abbiamo sentito prima l'opinione di un ex magistrato come Nello Rossi, quella della senatrice del Movimento 5 Stelle Pirro, sono norme giudicate come norme che, come dire, si muovono contro i principi dello Stato di diritto. Lei prima ci diceva che appunto è una forma di repressione emergenziale quella che è contenuta in questo decreto. Vi siete dati una spiegazione voi del sindacato SILP-CGL del perché il governo Meloni ha scelto questa strada anziché un'altra?
Noi sosteniamo non da oggi, in linea con tutto quello che abbiamo sostenuto per i precedenti decreti, che bisogna mettere insieme diverse questioni, garantire una sicurezza che sia effettiva, intervenire sul piano della percezione, ma non limitando poi diritti effettivi di libertà, diritti di manifestare, diritti di protestare, diritti no, di dimostrare una certa forma di dissenso, anche per quanto riguarda le cosiddette interventi per quanto riguarda il disagio, le lame, eccetera, che è un problema che esiste, o io non amo parlare di baby gang, però è sicuramente una misura che allarga pure ai genitori responsabilità che spesso non hanno, ma che sono di chi dovrebbe mettere in condizione la famiglia di sostenere anche dal punto di vista pedagogico, educativo e delle risorse, tutto un percorso. Intervenire soltanto con misure restrittive, ripeto, non aiuta, ma potrebbe addirittura aggravare alcune situazioni.
Pietro Colapietro, io la ringrazio per essere stato qui con me stamattina, grazie anche per, come dire, per essere riuscito a mettere in piedi questo collegamento nonostante appunto i suoi spostamenti di questa mattina. Grazie ancora e buona giornata.
Grazie, con fatica ma sempre con piacere. Buon lavoro, buona giornata a lei.
Altrettanto. Pietro Colapietro è segretario generale del SILP-CGL, il sindacato dei lavoratori e delle lavoratrici della polizia della CGL. Prima di salutarvi questa mattina voglio leggervi un brano di un articolo pubblicato sulla ultima pagina del Manifesto di questa mattina, proprio sul decreto cosiddetto sicurezza, dal titolo "Arriva il decreto sicurezza per le carceri e come una bomba". È un articolo firmato da due appassionati, studiosi, potrei definirli così, della questione carceraria, Stefano Anastasia e Franco Corleone, che da anni si occupano della vita nelle carceri italiane e scrivono in questo loro articolo: nella alluvionale legislazione penal populistica del governo Meloni, questo è il decreto che avrebbe dovuto mettere fine alla violenza minorile, ai furti con destrezza e alle rapine aggravate e alle infiltrazioni nelle manifestazioni, oltre che allo spaccio di stupefacenti e chi più ne ha più ne metta. Del resto ormai la legislazione si fa così, in modo particolare in materia penale e di sicurezza. Si apre un file e ognuno ci mette il suo, a seconda delle rivendicazioni di gruppi e lobbies e del tornaconto che i partiti di governo ne pensano di avere in termini elettorali. Tra le altre cose, scrivono Anastasia Corleone, oltre al registro separato per le notizie di reato riguardanti gli appartenenti alle forze di polizia, il decreto contiene pericolose disposizioni che consentono operazioni sotto copertura per la sicurezza degli istituti penitenziari, attraverso cui gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti ai nuclei investigativi della polizia penitenziaria sono esentati dalla responsabilità penale per la commissione di reati commessi durante la loro esecuzione. Ne ha già scritto, dicono Anastasia Corleone, su queste pagine, giustamente allarmato il presidente di Antigone Patrizio Gonnella. Al di là della stretta necessaria di una misura di questo genere, che realisticamente riguarderà i reati più diffusi in carcere, il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti e telefonini, tutto questo, il problema è che questa sciocchezza, ai fini di sciocchezza, rischia di produrre morti e feriti. Qui c'è una citazione che non so da dove viene presa, quindi per questo la lettura del pezzo in quest'ultima fase è apparsa un po' claudicante, ma il senso comunque è quello che dentro questo decreto ci sono delle norme che hanno anche a che fare e che finiranno per incidere in maniera pesante e rilevante anche con la vita dentro le carceri italiane. 11:27 minuti, noi chiudiamo qui la puntata di oggi di Pubblica. Tra poco la linea va a Dira Rubini per Cult. Con Pubblica ci risentiamo domani e come sempre alle 11. Una buona giornata a tutte e tutti da Lele Liguori. Ciao.